Ok, allora finirei le cose sul piano ellittico oggi e vediamo se abbiamo il tempo di cominciare invece l'iperbolico. Allora vi ricordo solo le cose fondamentali, cioè come definiamo la distanza tra due punti. Se prendiamo P e Q appartenenti al piano ellittico, che vuol dire piano proiettivo reale, definiamo la distanza tra P e Q usando un birapporto. Però in sostanza questa cosa ci porta a... diciamolo pure, è R diviso 2I logaritmo di un birapporto PQ, P' Q', dove questi due sono le intersezioni di P sub Q con l'assoluto euclideo. Però questo in sostanza ci porta a dire che il coseno della distanza diviso R essenzialmente si calcola con la forma quadratica che abbiamo a disposizione, cioè con l'omega E di PQ diviso la radice quadrata dell'omega E di P per l'omega E di Q. Questa di solito è la formula più utile per fare conti. E naturalmente per dualità, se abbiamo RS rette contenuti in E, che è lo stesso, allora definiamo cos'è l'angolo. L'angolo tra R ed S si definisce esattamente allo stesso modo e il coseno dell'angolo si calcola usando essenzialmente la stessa forma, ma sarebbe la forma duale sulle coordinate lucheriane delle due rette nel riferimento dato. Abbiamo visto come calcolare la distanza tra punti e rette, un minimo che è un inf, ma si realizza come minimo ed è realizzato in effetti proiettando il punto ortogonalmente sulla retta. E anche tra rette e rette, anche se abbiamo visto la minima distanza sempre zero, nel piano proiettivo si intersecano sempre, c'è un concetto di massima distanza che è più sofisticato. E quello che stavamo guardando adesso era la questione dei triangoli. Triangoli, come in qualunque geometria, vuol dire tre punti non allineati e i tre lati, cioè le tre rette che li congiungono. Quindi prendiamo ABC, punti di E non allineati. Ah, non allineati significa non allineati ovviamente nel senso proiettivo. D'accordo? Se tre punti sono allineati nel piano proiettivo, sono allineati sia come punti euclidei sia come punti nel piano ellittico. Quindi ABC, e questi sono i vertici. ABC sono le rette generate dai tre punti, quindi A e B sub C, per dire, e questi si chiamano i lati. E siccome abbiamo un modo per misurare distanze d'angoli, abbiamo lunghezze dei lati, angoli tra le rette. Quindi chiamiamo ABC, perché non ho trovato di meglio, anche le lunghezze dei lati, rispettivamente BC, AC, AB, e alfa, beta, gamma, gli angoli, le misure degli angoli ai vertici ABC. Allora, in sostanza, stavamo cercando di capire che relazioni ci sono tra questi oggetti, cosa possiamo dire della teoria dei triangoli in questo piano. Allora, la prima cosa da ricordarsi è questa: omega è naturalmente una forma quadratica, ABC sono un riferimento, o meglio, sono i punti fondamentali di un riferimento. Per fare un riferimento nel proiettivo servirebbe anche il punto unità, ok? Possiamo ancora sceglierlo a piacere. Se ABC sono un riferimento, uno può scrivere la matrice di ABC, pardon, la matrice di omega in cui è riferimento. La matrice di omega è nel riferimento ABC e poi un punto unità a piacere. Naturalmente non sarà identica di solito. Anzi, sarà identica solo se quei tre punti in qualche modo sono tre vettori ortonormali per la forma quadratica. D'accordo? Per esempio, la base canonica lo è. Naturalmente qualunque altra trasformazione di questa base con una trasformazione ortogonale lo sarà. D'accordo? Però di solito no, e la matrice come si calcola? La matrice in questo riferimento naturalmente comprende gli omega e di A contro se stesso, l'omega e di A contro B, l'omega e di A contro C, perché la matrice si calcola esattamente facendo la forma quadratica di tutti contro gli altri. E noi possiamo normalizzarla in modo che omega e di A valga 1, cioè possiamo normalizzare i punti in modo che la forma quadratica su di loro valga 1, basta moltiplicarli per una costante, quindi può essere 1, 1, 1. E allora quello che abbiamo qua, quello che c'è qui, invece di scrivere, pensare omega e, possiamo pensare omega e di AB diviso la radice di omega e di A, che tanto vale 1, e la radice di omega e di B, che tanto vale 1. Questa è 1 e questa è 1. E allora questo è il coseno della distanza tra AB, diviso R, veramente. E quindi qui abbiamo il coseno della A diviso R, pardon. Abbiamo AB e quindi questo è il coseno di C diviso R. Questo è il lato C. Qui abbiamo il coseno di B diviso R e qui abbiamo il coseno di A diviso R. Ok? E naturalmente la matrice simmetrica. Idem per i lati. Quindi matrice di omega e nel riferimento a quello e di omega e stellina, che però ha la stessa forma matrice nel riferimento canonico, nel riferimento ABC, cioè riferimento dei lati, e allora qui diventa una matrice di angoli, cos gamma, cos beta, cos alfa, 1, 1. Allora, piccolo esercizio che non vi avevo detto, naturalmente noi sappiamo che omega e è definita positiva. Abbiamo preso per definizione una forma definita positiva, matrice identica per comodità. Quindi, in particolare in questo riferimento, per esempio, il determinante di questa matrice deve essere positivo. Giusto? Non solo il determinante, veramente tutti i minori, perché quello è il criterio, e anche di questo, il determinante di questo deve essere positivo. E non abbiamo sfruttato questo fatto perché provate a scrivere cosa vuol dire. Apparentemente verrà una cosa complicata, ma è una cosa che ci viene fuori per altre vie. Bene, allora abbiamo i triangoli, abbiamo questi oggetti e stavamo guardando le relazioni tra questi oggetti. Allora, non mi metto a rifare i conti dell'altra volta. Essenzialmente uno cosa fa? Vorrebbe capire la relazione tra quelle due matrici e quindi cerca di calcolare la cosa più ovvia, cioè cerca di calcolare quanto vale il coseno di alfa, che si calcola come coseno di teta BC, usando i vertici. Naturalmente noi sappiamo che per trovare i lati, cioè le equazioni dei lati, ci basta fare il prodotto vettore dei vertici che ci interessano. Per esempio, il lato C è A sub B. Quindi se volete le coordinate di C, basta prendere i due vettori che danno i due punti A e B, fare il prodotto vettore e quello vi dà le coordinate della retta. fare il prodotto scalare, cioè l'omega tra prodotti vettori più o meno siamo capaci, trattasi di Lagrange o generalizzazione di Lagrange, e con questo siamo arrivati a capire essenzialmente che questo tipo di formula, il coseno di un angolo, si calcola usando i tre lati ABC e basta. E con questa formula. E naturalmente per simmetria si ottengono le altre, il coseno di beta e il coseno di gamma, e ci eravamo fermati a questo fatto che intanto questo ci dice una cosa strana, cioè che se conoscete i lati, beh, non strana, se conoscete i lati conoscete gli angoli. E la cosa strana invece sarà viceversa, che se conoscete gli angoli vengono fuori i lati. Allora ci eravamo fermati a questo punto, mi sembra. Volevo farvi vedere che da queste tre formule che vi danno i coseni degli angoli in funzione dei lati, cosa che vi aspettate, vero anche in geometria euclidea, qui troviamo delle formule che vi danno i lati in funzione degli angoli, senza nessuna ambiguità. E allora, siccome questa cosa è noiosa, non so se l'avete fatta, alla fine ho deciso che non vale la pena di mettersi a fare i conti in diretta, ve li ho scritti. Per vedere la relazione tra queste due triplette di formule, quello che conviene fare è non scrivere più i coseni che vi fanno confusione e semplicemente ragionare su queste formule semplificate. Scrivete alfa, beta, gamma, sottinteso i coseni, come A meno BC, sottinteso coseno di A meno coseno di B, coseno di C e compagnia. Se vi piace semplificarvi ancora di più la vita, uno potrebbe scrivere questo come A meno BC diviso B' C', dove B' vuol dire radice di 1 meno B quadro. B' è quella cosa che B' al quadrato più B al quadrato fa 1. Questo potrebbe semplificarvi ancora di più la vita se vi piace il formalismo. A me piace già abbastanza così. Allora, l'idea fondamentale da queste formule è che ai denominatori ci sono gli 1 meno i lati al quadrato. Quindi questa cosa è di una certa importanza. La prima cosa da guardare è cosa succede 1 meno alfa al quadrato, cioè 1 meno il quadrato degli angoli. Si fa il conto naturalmente è facilissimo perché avete alfa qua, alfa, fate 1 meno alfa quadro. Fate 1 meno alfa quadro, 1 meno l'espressione con i lati, fate il denominatore comune, provate a guardare cosa succede. Quello che succede è che al numeratore avete una funzione simmetrica in ABC. Viene fuori 1 meno B quadro meno C quadro meno A quadro più 2ABC. Non cambia se scambiate A con B con C. Nessuna permutazione cambia questo aspetto. Al denominatore avete 1 meno b quadro, 1 meno c quadro. Allora, questo è un conto banalissimo, pura algebra. L'unica osservazione importante che qui conviene fare è la seguente. Guardate questa espressione. Il denominatore non è simmetrico in ABC, manca A in questo caso. Però se dividete per A, fate 1 meno alfa quadro diviso 1 meno a quadro, allora questa espressione diventa completamente simmetrica. Scambiate A con B con C, non cambia nulla, né al numeratore né al denominatore. Il che vuol dire che questa espressione è la stessa anche se fate 1 meno beta quadro diviso 1 meno B quadro o quell'altro. E se pensate che alfa è un coseno, 1 meno alfa quadro è un seno, questo è il rapporto di due seni. È il rapporto seno di un angolo diviso il seno del lato. E questo rapporto è lo stesso per tutti e tre i lati. Quindi da qua viene fuori il teorema del seno in maniera essenzialmente gratuita. L'altro conto da fare che vi dicevo è calcolare quanto vale la cosa che più probabilmente inverte queste funzioni. Siccome qui avete A meno BC, la cosa che più probabilmente inverte quella funzione è calcolare A più beta gamma. Questo è un conto non molto più complicato. Fate A più beta gamma, alfa più beta gamma. Alfa lo conoscete, è questo. Beta per gamma li moltiplicate. Avete le tre formule, fate la moltiplicazione, fate il denominatore comune, sviluppate i conti, si semplifica un termine, raccogliete A. Quando raccogliete A, vi trovate esattamente l'espressione di prima, diviso un po' di radici. Naturalmente questo, nell'espressione di prima, 1 meno alfa quadro era quello, quindi 1 meno alfa quadro sotto radice è la radice quadrata. E quindi vedete che mettendo insieme una radice del numeratore con questi due, viene 1 meno beta quadro, e una radice del denominatore con questi due, viene 1 meno gamma quadro. Quindi in morale trovate che alfa più beta gamma è uguale ad A piccolo che moltiplica due radici. Beh, ricavate A e quindi A viene alfa più beta gamma diviso la radice di 1 meno beta quadro, la radice di 1 meno gamma quadro. E con questo avete fatto il programmino che c'era qua, cioè avete trasformato le formule che vi danno alfa beta gamma in funzione dei lati in formule che vi danno i tre lati in funzione di alfa beta gamma. Ovviamente il procedimento è reversibile, cioè tornate indietro. Ecco, quello che uno non ha calcolato qui, che cosa sarebbe? Sarebbe calcolarsi 1 meno A quadro. 1 meno A quadro in funzione dei lati. 1 meno b quadro in funzione dei lati, 1 meno c quadro in funzione dei lati. Cosa vi aspettate? Vi aspettate un'espressione al numeratore simmetrica in alfa beta gamma e al denominatore qualcosa che invece cambia, ma che potete simmetrizzare dividendo per 1 meno alfa quadro. Il teorema dei seni autoduale, quello che viene fuori dagli angoli viene fuori anche dai lati. Ok, allora queste formule, questo è un, come dire, è un piccolo miracolo di algebra, diciamo, il fatto che da tre formule se ne arrivano altre tre che sembrano proprio le gemelle e da cui si ritorna indietro. Guardatelo, e sarà utile anche per fare geometria della sfera. Questa è geometria ellittica, ma nella geometria della sfera troveremo esattamente lo stesso fenomeno. E il semestre prossimo. Ok, a questo punto abbiamo queste formule, legano lati e angoli in maniera biunivoca, quindi se conoscete i lati conoscete gli angoli e viceversa, cosa che è diversa dalla geometria euclidea. Geometria euclidea, se conoscete gli angoli di un triangolo, non conoscete i lati, perché ci sono triangoli simili. Conoscete i lati a meno di qualche costante per similitudine, cioè la trigonometria non determina il triangolo. Ecco, da queste formule adesso vogliamo far venire fuori i teoremi classici. I teoremi classici sono il teorema di Carnot e il suo duale, Pitagora e il suo duale, il teorema dei seni e il suo duale, che però è lo stesso. E, come facciamo? Allora, riscrivo qua i teoremi. Allora, dalla formula. Oh, pardon. Dalla formula che mi dice chi è cos alfa, che è coseno, dovrei scrivere sempre A diviso R. A un certo punto mi stanco di scrivere diviso R e smetterò di farlo. Coseno di B diviso R per coseno di C diviso R diviso radice quadrata di 1 meno cos quadro B diviso R, radice quadrata di 1 meno coseno al quadrato di C diviso R. E la formula corrispondente, qui la formula duale, in un certo senso quella che dà gli angoli, che cos'è? È che, pardon, dai lati, il coseno di A diviso R si scrive come coseno di alfa più cos beta cos gamma, vedete che è più bello scriverlo senza la R, 1 meno coseno di quadro beta, 1 meno coseno quadro gamma. Naturalmente questo qui posso chiamarlo il seno di B diviso R, e questo qui posso chiamarlo il seno di C diviso R, e allo stesso modo questo lo chiamo il seno di beta e questo lo chiamo il seno di gamma. Allora, prima cosa che deduciamo da questo è il teorema di Carnot. Il teorema di Carnot che cosa dice? Dice quanto vale un lato conoscendo gli altri due, l'angolo compreso. E allora ricavo quanto vale il coseno di A diviso R. Il coseno di A diviso R, porto di là coseno di B diviso R, coseno di C diviso R, e gli sommo che cosa? Il seno di B diviso R per il seno di C diviso R moltiplicato per il coseno dell'angolo alfa compreso. Teorema di Carnot ellittico. Naturalmente vale anche per gli altri lati, ma non lo scrivo. Semplicemente ho ricavato il coseno di A diviso R da quell'espressione. Quell'espressione usa gli altri due lati e l'angolo compreso. Cosa c'è di interessante da tirare fuori dal teorema di Carnot? C'è da tirare fuori ovviamente il teorema di Pitagora e c'è da tirare fuori una disuguaglianza. Allora, vediamo un attimo quale fare prima. Allora, da questo seguono una disuguaglianza. E quale disuguaglianza? Il fatto è che se guardate il coseno è sempre una funzione maggiore o uguale di 1. Coseno di alfa è sempre maggiore o uguale, pardon, di meno 1. Giusto? È maggiore o uguale di meno 1. Allora, tirate fuori che coseno di A diviso R è, se qui mettete meno 1, avete qualcosa di maggiore o uguale, no? Quindi è maggiore o uguale del coseno di B diviso R per il coseno di C diviso R meno il seno di B diviso R per il seno di C diviso R. Allora, questo vi dice che il coseno di A diviso R è maggiore o uguale. E qui c'è una nota formula di trigonometria che è essenzialmente il coseno di B diviso R più C diviso R. E questo cosa vi dice? Naturalmente il coseno è funzione decrescente dove la invertiamo e quindi questo vi dice che A diviso R è minore o uguale di B diviso R più C diviso R. Cioè A è minore o uguale di B più C. E abbiamo tirato fuori la disuguaglianza triangolare senza calcoli in coordinate, senza niente. Ok? Quindi viene fuori la disuguaglianza triangolare semplicemente guardando il caso peggiore del coseno di alfa. Cosa da non sottovalutare? Forse una cosa che potevo dirvi prima era proviamo a vedere, perché si chiama il teorema di Carnot, il teorema di coseno dovrebbe essere abbastanza chiaro. Lega un lato, gli altri due il coseno dell'angolo compreso. Quindi dovrebbe essere abbastanza chiaro. Però quello che uno può chiedersi è cosa c'entra col teorema di Carnot in geometria euclidea. Allora, in geometria euclidea provate a fare il limite quando R tende a infinito di questa formula. Naturalmente quando R tende a infinito sarà difficile calcolarsi tutto quello che c'è, però il coseno di alfa non dipende da R. Invece gli altri coseni dipendono da R, ci sono le lunghezze dei lati diviso R. Per calcolare un limite, naturalmente, la strategia scientifica è sviluppate alla Taylor e provate a vedere cos'è il limite alla Taylor. Provate a vedere che cosa succede. Provate come sviluppate il coseno è qualcosa del tipo 1 meno l'argomento al quadrato. Diviso 2 fattoriale, probabilmente. Mettiamo un 2. Deve essere uguale a un prodotto coseno coseno più il seno, per fortuna, si approssima con l'argomento. B diviso R, C diviso R. Per il seno di alfa, e coseno di alfa, pardon. Provate a vedere cosa si semplifica. Qua c'è un 1 meno, qua c'è un 1 meno. 1 per 1 semplifica l'1. E quindi c'è R al denominatore. Ci sarà un R al denominatore, però al denominatore la cosa peggiore è un R quadro. Quindi provate a pulire R quadro e vedere qual è il limite di quella formula. Il limite di quella formula dovrebbe essere il teorema di Carnot e Euclideo. Quindi questo per il momento è solo un suggerimento. Fate il limite per R che tende a infinito nel modo più ovvio in cui sapete calcolare i limiti, cioè sviluppate alla Taylor tutto quello che contiene R. Ok, allora questa è la prima conseguenza di questo teorema di Carnot ellittico. La seconda conseguenza, ovviamente, che cos'è? Il caso particolare che ci interessa sempre: se il triangolo è rettangolo in A, cioè alfa uguale pi greco mezzi, cioè il coseno di alfa è uguale a 0, otteniamo il teorema di Pitagora. Teorema di Pitagora che ci dice essenzialmente alfa uguale pi greco mezzi implica se e solo se, e questo si semplifica perché il coseno è 0 e quindi coseno di A diviso R, coseno di A diviso R è uguale al prodotto dei coseni B diviso R coseno C diviso R. Questo è il teorema di Pitagora, ovviamente ellittico. Qui forse è ancora più semplice: se uno fa il limite quando R tende a infinito, limite quando R tende a infinito dà il teorema di Pitagora euclideo, nella forma A quadro uguale B quadro più C quadro. Quindi stiamo facendo cose, diciamo, che su. Quando quella costante di raggio di curvatura diventa infinito, diventa esattamente al limite qualcosa di Euclideo, una formula di Euclideo. Ok, poi non proprio dal teorema di Carnot, ma essenzialmente da questo strano passaggio che abbiamo fatto, che forse ho scritto, eccolo qua. Da questo strano passaggio che abbiamo fatto per ricostruirci gli oggetti, e da questo scende il teorema dei seni. Al numeratore abbiamo il seno di alfa al quadrato, al denominatore il seno di A al quadrato. Ricordatevi che alfa e A qui sono cos alfa, cos A. Quindi possiamo scrivere anche qua sotto il teorema dei seni, anche se non scende naturalmente dal teorema di Carnot. Cioè non scende. Perlomeno è più facile derivarlo in altro modo. Teorema dei seni nel caso ellittico, che vi dice essenzialmente da quella formula verrebbe come rapporto seno di alfa diviso seno di A diviso R uguale seno di beta diviso seno di B diviso R uguale seno di gamma diviso il seno di C diviso R. E vi dice anche in effetti quanto vale questa costante. Questa costante è una radice quadrata. Vi ricordate di cosa? Al numeratore c'è una cosa del tipo 1 meno, ci sono i lati, mi sembra, quindi scriviamo il coseno di A diviso R meno il coseno di B diviso R meno il coseno di C diviso R più 2 volte coseno di A diviso R, coseno di B diviso R, coseno di C diviso R, se ben ricordo, e poi al numeratore troviamo quei tre fattori, 1 meno cos quadro A diviso R, giusto? Controllo. Da questa parte ci sono i lati, d'accordo? Quindi è quell'espressione simmetrica nei lati, che è quello che vi dice che i rapporti dei seni sono sempre lo stesso perché sono sempre uguali a questa funzione. 1 meno coseno di B diviso R al quadrato, 1 meno il seno al quadrato di C diviso R. Ok. Questo per quanto riguarda uno dei due lati. Quando esprimiamo l'angolo in funzione dei lati, ricaviamo uno dei lati col teorema di Carnot. Vediamo cosa succede dall'altra parte. Dall'altra parte abbiamo questa espressione, quindi facciamo esattamente le stesse cose. Cos'è che possiamo fare qua? Ricaviamo il teorema di Carnot duale, ellittico, che vi dice come esprimere il coseno di alfa quando conoscete gli altri due angoli e il lato compreso. Quindi ricavate il coseno di alfa da quell'espressione, viene meno cos beta che moltiplica coseno di gamma, a cui aggiungete il seno di beta, il seno di gamma, moltiplicato per il coseno di A diviso R, che è la lunghezza del lato opposto. Questa formula non può esistere in geometria euclidea, evidentemente. In geometria euclidea, conoscere due angoli e il lato tra di loro non vi dice ma non so. Cos'è che abbiamo dedotto da questo? Ah, naturalmente uno vorrebbe dire, ok, ma quanto vale il limite per R che tende a infinito di questa espressione? Là veniva il teorema di Carnot ellittico, qua non può, pardon, euclideo, qua non può venire naturalmente un teorema di Carnot euclideo per cos alfa che non c'è. L'altra cosa che possiamo fare è portare questo al limite. Com'è che facciamo a portarlo al limite? Pensiamo che il coseno di A diviso R, notate che lì ha il segno più, e quindi dobbiamo rispettare il segno, quindi diciamo che è minore o uguale di 1. Usiamo il limite minore o uguale di 1 e allora troviamo che il coseno di alfa sarà minore o uguale di meno cos beta cos gamma più sen beta seno di gamma. Allora, il coseno di alfa è minore o uguale di meno il coseno di beta più gamma. Dunque, il coseno di alfa, se io voglio meno coseno di alfa, cosa faccio? Faccio pi greco meno alfa. Giusto? E se io voglio togliere il segno meno dalla disequazione, ovviamente devo rovesciare la disequazione, però posso mettere meno cos alfa come coseno di pi greco meno alfa. Allora, questo direbbe che pi greco meno alfa è minore o uguale di beta più gamma, cioè che alfa più beta più gamma è maggiore o uguale di pi greco. E questo ovviamente è molto diverso dalla geometria euclidea. In geometria euclidea prendete i tre angoli di un triangolo e la somma fa esattamente pi greco. In geometria ellittica è maggiore o uguale di pi greco. E notate, è una conseguenza ovvia, cioè la peggiore stima, diciamo, che potete fare sul teorema duale di Carnot ellittico. quello che da un lato vi dava la disequazione triangolare sui lati, da quest'altro vi dà una disuguaglianza con gli angoli, che ovviamente è vera solo al limite con l'uguaglianza in geometria euclidea. E naturalmente che possa essere strettamente maggiore lo sappiamo, cioè possiamo trovare triangoli trirettangoli. Quando pensate alla circonferenza potete prendere sull'equatore due cose distanti e avere un triangolo con tre lati, con tre, scusatemi, con tre angoli retti. Quindi questa somma sarà maggiore o uguale di pi greco e per la verità minore o uguale di 3 pi greco mezzi. Ma questo per altri motivi. Quasi quasi ne approfitto. Beh, facciamo esattamente come prima. Allora, abbiamo tirato fuori la disuguaglianza che si poteva. L'altra possibilità, naturalmente, è che cosa? Cerchiamo di vedere quando è che il termine che ci dà fastidio è zero. Il termine che dà fastidio nel teorema di Carnot è il coseno, ovviamente. Allora, per chiamarlo Pitagora, duale, ellittico. Che cosa facciamo? Diciamo che se un triangolo annulla questo termine, allora è speciale. Coseno di A diviso R è uguale a 0, ma coseno di A diviso R vuol dire che A è uguale a pi greco mezzi moltiplicato R, cioè la massima distanza possibile. Allora questo si chiama un triangolo rettilato, diciamo, nel senso che ha un lato retto. Triangolo con un lato retto, dove retto vuol dire la misura di 2π greco per l'inverso della curvatura. Se e solo se, che cosa succede? Che coseno di alfa è uguale a meno cos beta cos gamma. E naturalmente qui non c'è neanche R per fare un limite, non ha senso, diciamo, cercarsi il teorema euclideo corrispondente, sarà questione di trigonometria. Naturalmente potremmo fare il teorema dei seni duale, ma vi dice semplicemente che le espressioni scritte al contrario, cioè il seno di A diviso R diviso il seno di alfa è uguale al seno di B diviso R diviso il seno di beta è uguale al seno di C diviso R diviso il seno di gamma. Ok? Quello che vi dice in più, se volete, è quant'è la costante. Quindi se avete il coraggio di guardare e fare completamente lo yoga di prima, potete capire qual è la costante, che naturalmente sarà una funzione degli angoli. Funzione simmetrica degli angoli. Mentre qui abbiamo una funzione simmetrica dei lati. Ok? E quindi vi lascio se volete trovare esattamente quanto vale, ma l'asserzione, il rapporto dei seni è costante, ovviamente autoduale, che la scriviate quelli o gli inversi, è lo stesso. Solo che sapete dare un senso a tutte e due le espressioni. Ok, allora prima di cambiare discorso, faccio solo una piccola aggiunta a questo risultato. Che è il seguente: se voi guardate la quantità, l'area di ABC, si chiama area. Due punti uguale alfa più beta più gamma a cui togliete pi greco. Questo è maggiore o uguale di zero. Allora, quando è che è uguale a zero? È uguale a zero se e solo se il triangolo è degenere. vuol dire tre punti allineati. Se avete tre punti allineati, due angoli sono 0 e uno è pi greco. E quindi banalmente viene 0. Questo non è molto interessante. Quello che è interessante è che è additiva sulla decomposizione di triangoli. Additiva sulla decomposizione di triangoli. Cioè, se avete un triangolo ABC, mettete qui un lato D, lo decomponete in due triangoli, e allora vedete che l'area di ABC è esattamente l'area di ACD più l'area di CDB, BCD. Allora, si annulla su triangoli degeneri, è additiva se decomponete i triangoli e su un triangolo trirettangolo vale esattamente quanto vale? Pi greco mezzi. Su triangoli trirettangoli, cioè alfa uguale beta uguale gamma uguale pi greco mezzi, vale l'area uguale pi greco mezzi. Questo giustifica il fatto che la chiamiamo l'area del triangolo. Per definizione in geometria euclidea, l'area del e in geometria ellittica, l'area del triangolo è, come si chiama, il difetto sferico, il difetto ellittico. Questo si chiama difetto ellittico, cioè quanto sbaglia ad essere pi greco, quanto è più di pi greco. E, per capire la terza, cioè le prime due condizioni è chiaro, se volete una misura di area deve essere 0 quando è schiacciato il triangolo, se decomponete il triangolo deve sommarsi, ovviamente altrimenti non è una misura di superficie. Se volete capire la terza condizione, pensate a che cos'è sulla sfera e ricordatevi che il piano proiettivo è la sfera modulo antipodia, cioè mezza sfera modulo il bordo. Prendete un triangolo trirettangolo, vuol dire che avete preso essenzialmente un quarto dell'emisfero, un quarto dell'emisfero, provate a guardare la misura, è esattamente pi greco mezzi. Misura è pi greco mezzi. E naturalmente moltiplicata per R quadro se siete su R quadro. Sui triangoli ci sarebbe un sacco di altre cose da fare, perché per esempio quando un triangolo è rettangolo non c'è solo la relazione tra l'ipotenusa e gli altri due lati, anche tutte le altre relazioni tra i lati diventano più semplici. Uno potrebbe prendere tutte le 3 più 3, 6 formule, se mettete i seni anche 12 formule, e cercare di capire come si semplificano se un angolo è retto, se un secondo angolo è retto e così via. Si può fare tutta la teoria dei triangoli isosceli, per esempio. Potete chiedervi che cosa resta vero del teorema di Eulero. Teorema di Euler, ovviamente i punti notevoli di triangoli esistono lo stesso, il baricentro esiste comunque, e invece gli altri, per esempio l'ortocentro, qui cambia il significato perché l'ortogonale non è la stessa che nel caso euclideo, quindi uno dovrebbe andare a controllare. Se io prendo un triangolo, prendo le tre altezze, è vero che si incontrano in un punto? Il risultato sì, è vero. L'incentro e il circocentro esistono lo stesso, naturalmente hanno un significato diverso perché i cerchi ellittici non sono circonferenze nel senso euclideo, sono cose equidistanti da un punto, ma equidistanti nel senso ellittico, non sono circonferenze nel senso della geometria euclidea, non sono quelle coniche, sono altre coniche. Uno può fare tutta la teoria classica e cercare di vedere quali sono i risultati classici. Per esempio, il teorema di Eulero non è vero. Il teorema di Eulero vi dice che dei quattro punti notevoli elementari, tre sono sempre allineati e l'ultimo, che è l'incentro, è allineato se e solo se il triangolo è isoscele. Ok? In questo caso non è vero. Se prendete un triangolo generico, i quattro punti sono indipendenti. Però se due sono allineati, pardon, se due sono sempre allineati, se tre sono allineati, automaticamente tutti e quattro sono allineati. E capita se e solo se il triangolo è isoscele. Cioè in geometria ellittica il teorema di Euler è metà vero, diciamo. Non è vero l'allineamento di circocentro, baricentro e ottocentro, di solito non sono allineati. Ma se sono allineate, anche l'ultimo è allineato e il triangolo è isoscele, se e solo se. Ecco, tutte queste cose non le faccio perché essenzialmente sono esercizi. Cioè, con le definizioni che abbiamo, uno si calcola quei punti, vede che esistono, cerca se sono allineati, non c'è nessuna difficoltà teorica, d'accordo? C'è la difficoltà solo tecnica di fare il conto nella maniera più elegante, convincente e semplice possibile. Avevo pensato di farvi un piccolo esercizio di piccoli problemini da risolvere in geometria ellittica e poi anche in geometria iperbolica. Per esempio, Eulero lo considererei un esercizio troppo difficile, cioè ci si mette un paio di giorni a fare i conti la prima volta. Okay? Però avevo pensato di darvi una lista di 5, 6, 7 problemini da provare a fare e vedere se riuscite a usare queste definizioni. E lo faccio la settimana prossima. Cioè, quando facciamo geometria iperbolica, vi lascio una lista di problemini, potrei magari usarli nei compiti, visto che li avete già fatti. Mi pareva di dire, voler dire. Ah, ecco, sì, scusate, l'ultima cosa che volevo dirvi era questa. Provate, piccolo primo problemino. Cosa deriva da determinante maggiore di zero? Allora, in linea di massima è difficile capirlo. Suggerimento, provare con triangoli rettangoli. Se un triangolo è rettangolo, per esempio, il coseno di alfa diventa zero. Determinante diventa più facile, capire geometricamente cosa vi dice che il determinante è maggiore di zero diventa abbastanza facile. Quindi questo è il piccolo problemino, primo problemino, diciamo così, per allenamento. Provate a imporre, scrivere che il determinante è maggiore di zero, non si capisce cosa vuol dire, provate per un triangolo rettangolo e dopo si può generalizzare un pochino. Facciamo l'intervallo e poi passiamo a studiare i cerchi.
Però siccome dopo che ho pensando di provare il concetto, quindi dopo le lezioni ci troviamo nell'aula della scuola,
e poi è la stessa cosa. Thank you.
Ho provato a riutilizzare il microfono. Pare che sia riuscitato. Scusate, questione Copitini, mi sono dimenticato di portarli giù. Allora, siccome dopo lezione abbiamo l'aula al secondo piano di Santa Posti, vado su in ufficio, ritorno giù, chi vuole vedere i compitini ci troviamo in quell'aula e li consegno. Non pensavo di fare tutorato oggi, a meno che non mi interessasse vedere il compito, ma credo che l'abbiate guardato. Comunque, se avete domande ci sono comunque, ok? Chi vuole vedere il compitino, semplicemente dopo lezione io vado a prenderli, ci troviamo nell'aula secondo piano 60 posti. Dunque, comincio con una cosa facile, vale a dire, se P è un punto del piano ellittico, le rette per P, che sono semplicemente il fascio di rette di centro P, e il fascio nel senso della geometria E, proiettivo ovviamente rette che passano per P. Sono le rette R con distanza di P da R uguale a 0, ovviamente. Se passano per P vuol dire che la distanza è nulla. E questo succede se e solo se sono rette ortogonali a una fissata retta, che è la polare di P. Sono le rette R con distanza P da R uguale a 0, equivalentemente sono le rette ortogonali a P polare rispetto all'assoluto. Essenzialmente perché la distanza di P da R uguale a 0 capita se e solo se omega calcolato nel punto P e coordinate della retta R deve essere 0, e questo capita se e solo se l'angolo tra la retta R e polare di P è pi greco mezzi, cioè il coseno dell'angolo è uguale a 0. Nota la questione importante, cioè in geometria ellittica essere ortogonali a una fissata retta oppure passare per uno stesso punto, per un fissato punto, sono due cose equivalenti. In geometria euclidea no. In geometria euclidea una cosa è passare per una retta e una cosa è essere ortogonali a una retta. Euclideo. Euclideo. I fasci propri sono quelli delle rette che passano per un fissato punto, ok? I fasci invece che sono ortogonali a una fissata retta sono dei fasci paralleli. Nel proiettivo naturalmente anche queste rette hanno in comune un punto all'infinito, ma nel caso ellittico passare per un punto o essere ortogonali a una fissata retta che è la polare del punto sono due cose equivalenti. R contiene un punto P se e solo se R è ortogonale alla retta polare del punto. Quindi i fasci di rette si caratterizzano sia come passano per lo stesso punto, sia sono tutte e sole le rette ortogonali a una fissata retta. Retta e punto sono uno polare dell'altro. Ok? E naturalmente siamo nel proiettivo, quindi due rette si intersecano sempre, quindi quando avete un fascio di rette c'è sempre un punto di intersezione, ma c'è anche una retta ortogonale a tutte, per dualità. Quindi questa è una cosa molto facile. Invece la cosa più interessante è parlare di circonferenze, cioè capire quali sono i punti a distanza fissata da un fissato punto. E sappiamo già che deve essere una cosa strana perché sono anche i punti a distanza fissata da una fissata retta, che è la polare del punto. Giusto? Parliamo di circonferenze. E in questo caso le circonferenze di solito si chiamano cerchi in letteratura. Fissato P appartenente ad E, cioè un punto, R reale maggiore o uguale di zero. Diciamo cerchio di centro P. Ah, visto che il centro lo chiamiamo C. Di centro C e raggio R. L'insieme dei punti x appartenenti a D, tali che la distanza di x dal punto C, cioè dal centro, sia esattamente R. Ovviamente, cioè l'insieme dei punti equidistanti da un fissato punto lo chiamiamo un cerchio del piano. Vogliamo capire che tipo di equazioni, che tipo di oggetti sono i cerchi. Allora sappiamo già visto che la distanza di x dal centro più la distanza di x da l'ottagonale del centro, che è una retta, questa è una retta, è uguale a una costante, pi greco mezzi moltiplicato r, che si tratta dei punti equidistanti da una fissata retta, che è la C polare rispetto a omega del centro. E naturalmente la distanza non è la stessa. La distanza è pi greco mezzi R meno la distanza meno il radio. Allora, qua mi è venuta in mente una nuova battuta. Naturalmente, siccome il raggio è la distanza dal centro, la distanza dalla polare, per dualità, si chiama il coraggio. Quindi, cos'è il coraggio? È semplicemente il duale del raggio in geometria ellittica. E, detto questo, giusto per divertirsi, quello che vogliamo capire è che tipo di equazioni, cioè che tipo di coniche sono i cerchi nella geometria ellittica? Che tipo di coniche sono i cerchi in geometria ellittica? Ah sì, volevo anche farvi notare, scusate, questi due problemi hanno senso anche in geometria euclidea. Per la geometria euclidea un cerchio è una circonferenza. Se invece prendete una retta e chiedete chi sono i punti equidistanti da una retta, vi trovate due rette parallele. Mentre in geometria ellittica questi due oggetti sono la stessa cosa, quindi non saranno rette, non sarà una coppia di rette, sarà una conica non degenere. Però sarà una conica non degenere che in un certo senso in geometria euclidea degenera in modo diverso. Questo è euclideo. Qui sarà diverso perché essere equidistanti da un punto e equidistanti da una retta è la stessa cosa. Che tipo di oggetti sono? Beh, naturalmente si tratta degli x, abbiamo detto tali che la distanza di x da c è uguale a una costante r. E allora scriviamo che sono gli x tali che, adesso scrivo un po' di condizioni, allora il coseno della distanza di x da c diviso r, ovviamente uguale al coseno di r grande diviso r piccolo. Perché scrivo questo? Perché adesso questo qua lo scrivo come con la formula che conosciamo, cioè è l'omega di x virgola c, l'omega ellittico, diviso la radice di omega x per la radice di omega c. E questo è semplicemente un numero, coseno di r diviso r grande, questo è semplicemente un numero. Allora, i cerchi sono coniche di P2R, che abbiamo chiamato E, di equazione. Che cosa? Naturalmente, siccome non vogliamo le radici quadrate, leviamo il quadrato. Omega di x virgola c alla seconda è uguale a coseno di r piccolo diviso r grande alla seconda, che moltiplica l'omega calcolato in c, che moltiplica l'omega calcolato in x. Dove notate che questo qui è un numero. Il centro l'abbiamo fissato, quindi questo è un altro numero. La funzione è definita positiva, quindi non è zero. Omega su qualunque punto è quantità positiva. Quindi, che cos'è la circonferenza? È omega di xc al quadrato, a cui togliete una certa costante. Ok, questa costante in effetti ha a che fare col raggio, ha a che fare col centro, ma è una costante, e moltiplicata omega x uguale a zero. è combinazione di omega xc alla seconda, che è una retta doppia, ed è esattamente la polare del centro, polare di C, doppia. Combinazione di questo e di omega x, che è l'assoluto, Euclide, pardon, ellittico. Al cambiare del raggio, ovviamente, stiamo cambiando il coefficiente. Quindi stiamo guardando le coniche che appartengono al fascio generato da una retta elevata al quadrato più l'assoluto. Dunque, i cerchi del piano ellittico sono coniche appartenenti ai fasci generati da l'assoluto e una retta doppia. Vedete, qualunque retta usate il suo polo, farà da centro per questi. Quindi, conclusione, che cosa sono i cerchi? Avete l'assoluto che, vabbè, non ha punti reali, ma insomma è una quadrica, una conica come tutte le altre. Avete invece una retta che ha punti reali, la prendete doppia. Naturalmente i punti di base di questo ciclo sono due volte un punto e due volte il coniugato, perché sono intersezioni di quella retta reale con l'assoluto che non ha punti reali. Siccome la retta è doppia, la soluzione è doppia, cioè due volte un punto, due volte l'altro, quindi sono le coniche di un fascio bitangente l'assoluto. Dunque i cerchi sono le coniche di un fascio bitangente all'assoluto. Allora, questo ha abbastanza conseguenze estremamente diverse dal caso euclideo. Perché nel caso euclideo i cerchi, le circonferenze, cioè le cose equidistanti da un punto, che cos'erano? Erano le coniche che passavano per i due punti ciclici euclidei. Cioè la condizione di essere una circonferenza era una doppia condizione lineare, passaggio per il punto 0i meno i, 0, 1, pardon, 0, 1, i, 0, 1 meno i. D'accordo? Due condizioni lineari. Quindi era un sistema lineare di circonferenze. Quando mettevate la condizione su tre altri punti, trovate una circonferenza, esattamente una. Ok? Nel caso invece ellittico, la condizione di essere una circonferenza è condizione di essere tangente alla quadrica assoluto, ma senza decidere dove. Quindi in linea di massima non è una condizione lineare. L'insieme delle circonferenze non è un sistema lineare del P5 delle coniche. L'insieme, scusate, dei cerchi nel piano ellittico non è un sistema lineare nel P5 delle coniche, perché è definito da condizioni non lineari, tangenza con qualcosa senza fissare il punto di tangenza. Ricordate che fissare una retta tangente e un fissato punto vi dà effettivamente una condizione lineare doppia, ma fissare che certa retta è tangente senza fissare il punto in cui è tangente, no. In questo caso addirittura è tangenza a una una conica irriducibile che è l'assoluto. Quindi non dovete aspettarvi, diciamo, che sia facile trovare le circonferenze. Non sarà vero che dati tre punti c'è una circonferenza. Probabilmente ce n'è più di qualcuna, perché la condizione non è lineare. Passaggio per tre punti è condizione lineare, però poi la intersecate con una condizione non lineare. Ok? Quindi, prima osservazione, l'insieme dei cerchi del piano ellittico non sarà un sistema lineare nel P5 delle coniche. E nota che invece l'insieme delle circonferenze del piano euclideo invece sì, l'insieme delle circonferenze nel piano euclideo invece è un sistema lineare dato dal passaggio per i punti 0, 1i, 0, 1-i. Due condizioni lineari danno un sistema di dimensione 3. Se imponete il passaggio per altri tre punti viene esattamente una circonferenza. Invece qui non si potrà fare questo ragionamento perché essere cerchi del piano ellittico significa essere bitangenti all'assoluto, in qualche punto dell'assoluto, ma non si decide qual è il punto. Allora, questa è la prima differenza importante. E questo, se volete, sembra un po' negativo. Però ci sono anche cose positive. Per esempio, abbiamo detto che un cerchio ellittico, cioè nel piano ellittico, sta su un fascio bitangente omega. Se è bitangente omega vuol dire che abbiamo messo in evidenza una retta che unisce i due punti di bitangenza e una retta doppia su un fascio bitangente omega che contiene una retta doppia C piccolo, il cui polo è il centro del cerchio, è il centro, diciamo, C grande, che è polare di C piccolo secondo omega del cerchio. E in questo fascio abbiamo quattro coniche in evidenza. Abbiamo quattro coniche evidenti, che sono chi? L'omega, naturalmente, e C piccolo alla seconda, perché per essere un fascio bitangente bisogna che ci sia omega, che ci sia una retta doppia, questa la chiamiamo C. Naturalmente c'è il polo C di C piccolo, il polo secondo omega. E cos'è che c'è? Il cono tangente da C a omega, che altri non è il prodotto delle due tangenti a omega dai punti A e A bar di B tangenza. Questo lo chiamiamo A, questo lo chiamiamo A bar. Quando trovate il centro, fate esattamente l'intersezione delle due tangenti, che sono una A piccolo e l'altra A bar. Due rette complesse coniugate, quindi si incontrano in un punto reale. 100 è reale, e naturalmente il nostro cerchio. Cioè, se avete un cerchio, lui automaticamente è una conica bitangente in certi punti all'assoluto. Quindi fa parte di un fascio in cui c'è l'assoluto, c'è la tangente, c'è, perdono, la secante con i punti di bitangenza. Siccome la secante ha come polare il centro, da quel punto potete spiccare il cono tangente all'assoluto, conica degenere, e c'è il cerchio, naturalmente. Allora, quando avete quattro cose in un fascio, calcolate un birapporto. Il birapporto è omega, virgola, c alla seconda, virgola, il cono tangente, come che abbiamo chiamato? Forse cono del centro C tangente a omega e il cerchio. Questo birapporto, indovinate che cosa vi dà? Vi dà il raggio, dà una misura del raggio del cerchio. E perché questo? Beh, perché è una cosa piuttosto semplice, cioè omega di x naturalmente è una conica non degenere, c alla seconda è omega di x virgola c alla seconda se c è il centro, perché la polare è esattamente l'equazione omega di x virgola c e poi fate al quadrato. E che cos'è il cono tangente? Il cono c di omega, vi ricordate come si calcola? Si calcola facendo qualcosa al quadrato meno omega di x virgola c al quadrato meno omega di c virgola c per omega di x. E vi ricordate come si fa a calcolare il cono tangente da un punto? Questa è la formula essenzialmente che vi dice come farlo. Riguardate la teoria delle coniche quadriche in generale. E il nostro cerchio, altri non è che una combinazione lineare di omega x c alla seconda meno, o più se volete, un certo stellina per omega x. E questo stellina essenzialmente ha a che fare con il raggio. E quindi qui vi si chiede di calcolare il birapporto tra l'omega, il C, la combinazione omega, pardon, C alla seconda meno una costante per omega e C alla seconda meno un'altra costante per omega. Il birapporto sapete calcolarlo perché è come se fosse scritto qui AB, qui A meno B meno A e qui B meno un certo alfa per A. È già scritto come combinazione lineare, fate il birapporto facilmente. Ok? Quindi guardate esattamente quanto vale il coefficiente che c'è qui davanti per il cerchio, c'è l'omega c e poi c'è il coseno del raggio. Ok? Quindi fate il conticino e vedete esattamente che funzione viene del raggio. Quindi questo è un altro piccolo problema, calcolare esattamente e il cerchio, ricordatevi che è omega xc al quadrato meno una cosa che dipende dal centro, l'omega di C, il coseno al quadrato del raggio diviso R e poi moltiplicato per l'assoluto. E a quel punto calcolare il birapporto è un piccolo esercizio di algebra lineare. Quindi questa è la prima cosa. E Piccolo problemino che vi lascio, questo è un problemino che considero facile. E secondo problemino che vi lascio, che considero meno facile, è il seguente. Problema. Cosa c'entrano i cerchi di centro P con il fascio di rette di centro, il centro? Che relazione c'è tra le rette del fascio di centro C e i cerchi di centro C? Allora, suggerimento, la risposta più elegante è questa. Le circonferenze, i cerchi del piano ellittico di centro un punto sono esattamente le traiettorie ortogonali a tutte le rette di quel fascio. Un cerchio di centro C è una traiettoria ortogonale, traiettoria di una curva ortogonale a tutte le rette del fascio di centro P, di centro C, il che significa operativamente questo: prendete C, prendete un cerchio, prendete qualunque retta per C, allora questa retta è ortogonale alla tangente al cerchio in quel punto. Per ogni punto del cerchio, per ogni punto X del cerchio, X sub C, che è una retta del centro del fascio, e la tangente in X sono ortogonali. Naturalmente ortogonali in che senso? Ortogonali in senso ellittico. Non faccio questo esercizio giusto per lasciarvi qualcosa su cui pensare. La sezione che è da sviluppare, la sezione filosofica è: i cerchi sono le traiettorie ortogonali al fascio di circonferenze. Questo in geometria euclidea è facile, lo vedete subito. In geometria ellittica è un pochino più difficile vederlo, provate a vedere se riuscite a farlo, basta applicare le definizioni. Disegno, cioè quando dovete immaginare i cerchi essenzialmente dovete fare così. C'è l'assoluto, c'è una retta, questa retta ha come polare un punto, e i cerchi sono cose bitangenti. E tenete conto però che questi punti sono punti non reali. Quando fate il disegno sembra che il centro non c'entri niente con le circonferenze. E tenete conto che sono punti in cui la distanza dal centro è il raggio e la distanza da questa retta è il coraggio, cioè è costante comunque. Sono punti equidistanti sia dal centro sia dalla polare del centro. E per questo hanno questo comportamento strano, diciamo, di non linearità. Ok, mi viene subito in mente un altro problema. Provate a cercare di capire quanti cerchi passano per un fissato punto o per due punti o per tre punti. Questo è più difficile. Problema. Trovare i cerchi passanti per un punto, due punti Tre punti. Per un punto sarà facile. Basta prendere l'equazione generica, imporre che passi per quel punto e vedere che condizioni sono. Quando volete un cerchio, basta conoscere il centro e il raggio, vedete il passaggio per un punto, che condizioni vi dà. Per due punti è difficile. Ah, naturalmente per un punto potete anche dire, beh, cambio il riferimento, metto il punto nell'origine, i conti sono facili. Per due punti, attenzione, perché se prendete un punto in 1,0,0 e quell'altro in 0,1,0, state facendo due punti a una certa distanza un po' strana. Quindi è un risultato particolare. Quindi non sarà facile, già capire per due punti non sarà facile. Provate a vedere se riuscite a affrontare il problemino. Ok, allora piccolo riassunto, dovete guardare indietro quello che abbiamo fatto in geometria euclidea. Non ho fatto molto, ma ho cercato di fare le cose più rappresentative, cioè definizioni. Questioni di dualità, perché questa è una cosa completamente nuova, avere dualità tra angoli e rette, tra distanze e angoli è una cosa completamente nuova. Di conseguenza, distanze, punti retta, angoli, punto retta, distanze retta, retta e compagnia, un po' di geometria dei triangoli, un po' di geometria dei cerchi. Cercate di farvi un'immagine chiara di questa cosa. E perché adesso le cose si complicano un pochino, però prima... Ho qualche minuto, vi dico un attimo come comincia la storia iperbolica, però prima mi è venuto in mente di dirvi una cosa sui computini. Questa cosa che vi ho detto adesso, cioè cercate di farvi un'idea chiara di quello che abbiamo fatto, in modo dopo da vedere il parallelismo sia con l'euclideo sia con l'iperbolico. Molti di voi non l'hanno fatta bene per quanto riguarda invece le quadriche. Allora vi dico un errore abbastanza tipico che metà di voi circa ha fatto ed è questo. Studio una quadrica nello spazio proiettivo e viene fuori che è rigata. Dopodiché studio la stessa quadrica nello spazio euclideo e viene fuori che è un ellissoide. Ovviamente no. Cioè, se ha rette reali nel proiettivo, ovviamente ha rette reali anche nell'euclideo, anche nell'affine, naturalmente. E per metà di voi, mi sa che quando cercate di fare la classificazione affine, vi dimenticate di aver già fatto quella proiettiva, che invece aiuta naturalmente. La classificazione affine poi euclidea è un raffinamento di quelle. E l'impressione è che molti di voi cercano di fare le cose ortogonalmente come se fossero indipendenti. Non è vero, una cosa aiuta l'altra. E quello forse in cui non avete fatto attenzione, una cosa che avevo detto, ma forse non ho insistito abbastanza. Quando abbiamo fatto classificazione, quando si passa da C ad R si complica, quando si passa dal proiettivo alla fine dell'euclideo si complica, però si complica sempre nel senso che una classe proiettiva si divide in tante classi diverse da un punto di vista affine, una classe proiettiva complessa si divide in cose diverse, proiettive reali. Ecco, prendersi i teoremi di classificazione e vederli in prospettiva, cioè proiettivo complesso è il più facile possibile, proiettivo reale che cosa succede di meglio o di peggio? Affine complesso è più facile tra l'affine, ma è più complicato della fine co del proiettivo complesso. Ecco, vedere come le classi di equivalenza si dividono sempre di più vi aiuterebbe anche proprio a pensare a risolvere esercizi banali del tipo appunto se so già che è rigata, l'unico dubbio che posso avere è se è un iperboloide o un paraboloide comunque rigato. E se i conti di segnatura non dicono questo, vuol dire che sono sbagliati i conti di segnatura, ovviamente. Chiuso parentesi. Finisco solo dicendovi che cosa bisogna fare nel piano iperbolico, perché non vi faccio i conti adesso, però vi dico qual è il problema fondamentale che troviamo. Nel piano iperbolico pensavo di fare esattamente le cose parallele, cioè definiamo distanze e angoli, vediamo i fenomeni di distanza, punto retta, angoli tra le rette e compagnia, e poi facciamo un po' di geometria dei triangoli e poi facciamo un po' di geometria dei cerchi, in cui i fasci di rette ce ne sono di tipi diversi, i fasci di circonferenza ce ne sono di tipi completamente diversi. Il piano iperbolico come è fatto? Vorremmo prendere P2 di R con assoluto iperbolico, questa volta di matrice non definito, di matrice meno 1, 1, 1. Segnatura 2,1. E vorremmo usare, faccio solo la filosofia adesso, vorremmo usare la stessa strategia, cioè dire prendo due punti, prendo la retta per i due punti, interseco con l'assoluto, ho quattro punti su una retta, calcolo il birapporto. Quella è una misura che voglio usare per la distanza. Però questa volta l'assoluto ha punti reali. Ma omega i ha punti reali. E anzi, per la verità, in quella equazione è proprio x1 al quadrato più x con 2 al quadrato uguale x con 0 al quadrato, e quindi l'omega i lo disegno come un cerchio. Il riferimento usuale nella geometria del piano proiettivo usuale, lui è questo oggetto. Ora, che cosa succede? Se io prendo due punti dentro al cerchio, prendo la retta che li unisce, taglia la circonferenza, taglia quella conica in due punti reali. Se io prendo un punto dentro e un punto fuori dal cerchio, e idem, mi trovo una retta che taglia in due punti reali l'assoluto. E se prendo invece due punti fuori, può capitare che tagli l'assoluto in punti reali, può capitare che non intersechi l'assoluto reale, e quindi vuol dire che interseca l'assoluto iperbolico in due punti complessi immaginari. Ora, questo è completamente diverso dal caso ellittico. Nel caso ellittico, siccome l'assoluto non aveva punti reali, qualunque retta io prendessi aveva due punti di intersezione, A e il coniugato. Calcolando il birapporto veniva un numero complesso unitario, e prendendo il logaritmo riuscivo a trovare un numero reale che mi andava bene per calcolare la distanza. Questo era il meccanismo che faceva funzionare le cose. E qui, naturalmente, questo meccanismo non può funzionare perché in questi casi qui il birapporto sarà un numero reale, perché ho due punti reali, interseco l'assoluto in punti reali, quando faccio il birapporto con quattro punti reali, il birapporto è un numero reale. Per punti esterni dipende, qualche volta può venire reale e qualche volta viene complesso, di modulo 1, perché sono gli stessi conti che abbiamo fatto nell'altro caso. E quindi qui è chiaro che non potremo dare una definizione che è sempre la stessa, che è uniforme per tutti i punti del piano. Perché in qualche caso verrà un birapporto reale, faccio un logaritmo e viene un numero reale, in qualche caso viene un birapporto complesso, unitario, faccio il logaritmo e viene un numero complesso. Ma io devo decidere, voglio misurare le distanze con i numeri reali. Quindi, morale, non potremo dare una definizione di distanza per tutte le coppie di punti del piano. E in particolare per i punti esterni al cerchio sarà proprio impossibile, perché a seconda della posizione che hanno i due punti può darsi che il birapporto che mi interessa sia reale o che sia complesso. E a quel punto, quando faccio il logaritmo, o viene reale e l'altro viene immaginario. Quindi, quando facciamo la geometria iperbolica classica, bisogna non usare tutto il piano proiettivo. Allora, la soluzione classica, il problema è questo. Usiamo questa matrice, omega i a punti reali, dunque il birapporto PQ, P', Q', dove questi due sono P sub Q intersecato omega I, può essere reale oppure complesso a seconda della posizione dei punti, della posizione dei punti. Quindi, in sostanza, devo scegliere dei punti in modo tale che quel birapporto sia sempre o sempre reale o sempre complesso. È chiaro che i punti fuori dal cerchio non si prestano a questo, perché per alcuni il birapporto è reale, per alcuni il birapporto è complesso. Morale, soluzione, definiamo come piano iperbolico due punti uguali non l'intero piano proiettivo, ma solo una parte del piano proiettivo, ed è esattamente questo, gli x appartenenti a P2R, tali che l'omega di x, l'omega i iperbolico di x, è minore o uguale di 0. Cioè, tra virgolette, i punti interni all'omega i. E questo è indispensabile se volete avere una misura reale delle distanze. Se volessimo considerare tutti i punti del piano iperbolico, non sapremmo se usare numeri complessi o numeri reali per calcolare le distanze. In certi casi verrebbero distanze reali, in certi casi verrebbero distanze immaginarie. Siccome noi vogliamo misurare le distanze con i numeri reali, dobbiamo limitare la zona del piano in cui riusciamo a fare i conti. E la zona del piano è questa. Scusate, chiamiamo i esattamente quelli che hanno forma negativa. E perché li chiamo punti interni? Perché il punto 1, 0, 0 in questo riferimento ha forma negativa. D'accordo? Il punto 1, 0, 0 chiaramente ha forma meno 1, quindi è negativa. Chiameremo il bordo di I o punti limite, i punti x sempre del piano P2R, tali che l'omega i di x è uguale a 0, cioè i punti limite sono i punti dell'assoluto. E chiameremo punti esterni gli altri. Punti esterni P2 di R a cui togliete sia i che il bordo di I. Ecco, per fare una buona geometria iperbolica, cioè in cui possiamo avere risultati di calcoli di distanze, triangoli, formule come siamo abbastanza abituati, bisogna usare questo sottoinsieme. E i punti limite saranno essenzialmente i punti a distanza infinita, cioè sarà una specie di orizzonte per il piano iperbolico. Ok, allora la prossima volta comincio con le definizioni precise, cioè domani, però pensate già a questo, parleremo solo di coppie di punti qui dentro e parleremo solo di rette qui dentro. Ok, questa è la filosofia e domani vediamo com'è la pratica. Ah, scusate, appuntamento tra 5 minuti nell'aula 60, chi vuole vedere i compiti. Thank you.